questa, come si dice? Non so neanche darvi la parola. È questo non riuscire a non sperare. È questo non riuscire a non ricominciare. Una forza invincibile che non ci permette di lasciare andare i remi e la barca, no? È lì. E basta solo un attimo, magari di silenzio, basta solo un attimo in cui ci fermiamo, no? Per poter cogliere quanto sia vero questo, quanto sia la parte più profonda e più vera di noi, che siamo già fatti così. Ma lui si inserisce in ciò che siamo fatti, in questo gemito per la vita. È straordinario, straordinario. Lo spirito. Nella lettera ai Romani, se voi andate a leggere Romani 5,8 per esempio, si dice quando si parla proprio dello Spirito che ciò che viene da lui è vita e pace. È vita e pace. Questo è Dio. Quindi di fronte alla debolezza umana che anche non riesce a credere a questo, che rimane, rimane ancorata forse alla debolezza tante volte, credendo che sia più forte, interviene questo soffio che porta verso il largo. Allora qui si inserisce, dopo questo discorso così straordinario che purtroppo ho dovuto ridurre in pochissimo tempo, si inserisce il nostro testo. Dunque, che diremo dopo queste realtà? Dopo queste realtà, cioè dopo che il credente sa che dentro tutte le cose c'è la promessa della vita e il credente scommette in questo, altrimenti non è credente. Il figlio di Dio è colui che è guidato dallo Spirito di Dio, quindi è colui che è guidato da questa speranza della vita, che non depone mai. Anche quando tutto dice che non ne vale la pena, non depone mai. Sulla croce noi abbiamo due gridi, no? Ci raccontano gli evangelisti, nel momento della morte. Il grido dell'abbandono, la creazione che geme nella sua fragilità, è il grido della fiducia. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Tutti e due insieme. Allora, che diremo dunque dopo queste realtà? Ho ancora 20 minuti, ce la fate? Se Dio è per noi, chi è contro di noi? Lui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi. Come non ci donerà tutte le cose insieme con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù, che è morto, anzi è risorto e siede alla destra di Dio e intercede per noi? Chi ci separerà dall'amore di Cristo? La tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come sta scritto, a causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stimati come pecora da macello. Ma in tutte queste cose siamo più che vincitori a causa di colui che ci ha amati. Difatti io sono convinto che né morte né vita, né angeli né principato, né presente né futuro, né potenze né altezze né profondità né qualsiasi altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù, il Signore nostro. Allora, questo è uno dei testi più alti di tutto il Nuovo Testamento, lo sentite, no? Anche per come è scritto. Allora, noi abbiamo intanto una cosa straordinaria, cioè dov'è che avviene questo testo? Cioè, dove è ambientato? Se voi ci avete fatto caso, abbiamo un linguaggio forense. Si parla di accusati, si parla di condanna, si parla di avvocati, si parla di vincitori della causa, no? Siamo qui chiaramente di fronte a un tribunale molto strano, dove il giudice, colui che dovrebbe prendere la parte del giudice, in realtà si alza dal suo seggio e si mette dalla parte dell'accusato. Se Dio è per noi, chi è contro di noi? Cioè, se Dio sta dalla nostra parte, chi sarà in grado di prendere il suo posto di giudice? Nessuno. Allora, l'intenzione di Paolo con questa ambientazione non è quella di determinare che cosa è giusto o che cosa è ingiusto, di identificare un colpevole, di ristabilire una giustizia infranta, ma di dimostrare il disegno di Dio che è sopra tutte le cose e che è un disegno di amore. A noi la sfida di trovarlo, di continuare a cercarlo. Di fronte alle sofferenze che toccano tutti quanti quelli che sono stati giustificati da Dio, quindi che hanno sperimentato la sua salvezza e che continuano a soffrire. Dio, dice Paolo, si trova dalla nostra parte, è per noi. E nessuno potrà occupare il suo posto per condannare i credenti. Attenzione, che cosa sta dicendo qui? Dio è dalla nostra parte, quindi il fatto che noi soffriamo non è a motivo e Dio ci giustifica, cioè per lui noi siamo innocenti, siamo salvati da questo amore. Il fatto che noi soffriamo non è a motivo del peccato, non è perché noi abbiamo fatto delle cose sbagliate. Perché siamo colpevoli, perché siamo accusati, perché siamo stati troppo orgogliosi nella nostra civiltà contemporanea o moderna, abbiamo peccato di superbia, di orgoglio, e quindi Dio ci ha punito con questo virus. Sta dicendo questo Paolo. Qui c'è sotto la logica della retribuzione, no? Per la quale si dice se qualcuno soffre vuol dire che ha peccato. Quindi, se noi soffriamo, c'è un Dio giudice che ci ha trovato colpevoli e peccatori e quindi ci ha punito con il Covid. Guardate che queste cose si sentono tutti i giorni. Chiunque può dire una cosa del genere, dall'attore all'artista, al prete, al vescovo. No, si sentono queste cose. Noi abbiamo vissuto questo anno. Perché il Signore ha voluto in qualche modo darci una lezione riguardo al nostro orgoglio, ha voluto punire l'uomo perché ha osato troppo. Ma Paolo dice, ma se Dio non è il nostro giudice, bensì è colui che sta dalla nostra parte, come ha dimostrato prima, è il gemito che è dentro il nostro gemito, è colui che attende la vita per noi. Ma chi è che si può mettere al suo posto e giudicare noi credenti? Giudicare l'uomo? Nessuno, nessuno. Guardate che è fortissima questa cosa. Nessuno può osare prendere il posto di Dio nel giudicare l'uomo. Dio è per noi. Tra l'altro, questa fiducia nel fatto che Dio è per noi, Paolo l'appoggia proprio sul fatto che lo ha dimostrato che è per noi, perché ha dato suo figlio. Dio dimostra il suo amore per noi, scrive nella lettera ai Romani al capitolo 5, perché quando eravamo ancora peccatori, Dio Cristo è morto per noi. Cioè, questa attestazione muove la fiducia di Paolo. Noi abbiamo avuto la prova da che parte sta Dio. Dio è colui che ci difende, è colui che prende le nostre parti, è colui che sta alla nostra destra. Non è colui che si mette al posto del giudice e ci trova peccatori, ci trova sbagliati, ci trova fuori posto. E quindi nessun altro deve mettersi a quel posto lì. Per fondare questa fiducia che Paolo ha su Dio, Paolo sottolinea con enfasi questa cosa. Dio non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi. Allora, questa è l'unica volta in tutto il Nuovo Testamento dove viene usata questo verbo: Dio non ha risparmiato il proprio figlio. Non c'è da nessun'altra parte. C'è solo in un altro luogo della Bibbia una cosa del genere, cioè il racconto di Genesi 22, quando Abramo sta per sacrificare Isacco, allora gli appare l'angelo dal cielo e gli dice: ora so che tu temi di Dio, perché non mi hai rifiutato tuo figlio, no? Cioè, lo stesso verbo proprio. E poi c'è il complemento oggetto che è uguale, il tuo figlio. Cioè, qua Paolo è il primo in assoluto che fa una cosa del genere. Questo è un paragone che poi lo prenderanno anche i padri della Chiesa, ma Paolo qui è il primo. Paolo dice, fa il confronto tra Dio, il padre e Abramo. Dice, ma noi come possiamo non credere all'amore di Dio per noi quando, mentre ad Abramo è stato chiesto di risparmiare il figlio, risparmia tuo figlio, perché ora so che tu temi Dio, Dio non ha risparmiato il figlio, cioè non ha risparmiato per sé questo dolore. Quello che non è stato chiesto ad Abramo, Dio lo ha chiesto al suo amore, per quasi, quasi che noi fossimo più importanti di quell'amore lì. Naturalmente è che noi siamo dentro quell'amore lì, non più importanti. È bellissimo questo. Dio non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi. E il figlio è legato al padre, come Isacco è legato a suo padre, no? Consenziente. Gesù nel Vangelo di Giovanni dice: sono io che do la mia vita, nessuno me la toglie, io la do e io me la riprendo, no? Perfettamente unito al padre. Questo che cosa vuol dire? Allora, che l'amore di Dio per noi non è ascendente, cioè non dipende dal fatto che noi lo amiamo o dal fatto che noi abbiamo chissà quale condizione esistenziale, vitale, siamo buoni, belli, bravi, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare e quindi allora Dio ci ama. No, è discendente. Dio ci ama, punto. Ci ha scelto. E ha scelto di essere nostro padre per sempre, fino al punto di gemere con noi, fino al punto di dare suo figlio per noi. E questo al di là di ogni condizione che noi possiamo porgli. L'amore di Dio è incondizionato. È incondizionato. E allora dice Paolo, se Dio non ha risparmiato, perso il testo, ecco qua. Sentite che bene. Lui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi. Come non ci donerà ogni cosa insieme con lui? Qui l'accento non è posto che cosa è tutto questo che ci dà, ma ci donerà ogni cosa, cioè continuerà a essere un dono quello che viene da lui. Non dipende dal fatto che noi ce lo meritiamo o non ce lo meritiamo. Continuerà a donare in abbondanza che cosa? Quello spirito che ci permette di credere alla vita. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio giustifica. Nessuno si può mettere al posto dell'accusatore, perché colui che avrebbe avuto il diritto di accusarci in realtà è dalla parte nostra. Di nuovo ritorna questa immagine. Bello. Dio giustifica. Che cosa vuol dire? Che ci rende giusti, no? Dove la giustizia è una qualità che sociale, non so come dirvi, cioè la giustizia è quando io sono in una relazione adeguata con chi mi sta davanti. Dio ci rende giusti, cioè vuol dire che Dio mi riconosce che sono nella relazione adeguata con Lui, e questo non per mio merito, ma perché Lui è mio padre. Perché questo amore con cui mi ama mi pone continuamente dentro questa relazione. È bellissimo questo trafficare dell'amore di Dio che continuamente mi fa rientrare dentro questa relazione con Lui. Anche quando io mi divincolo, anche quando io mi allontano, mi perdo, la dimentico. L'amore di Dio assume proprio la forma di questo continuo farmi rientrare dentro questa relazione. In questo senso Dio giustifica. Sempre noi, fino alla fine, saremo Suoi figli. Non avverrà mai, mai avverrà il disconoscimento di questa relazione. Mai, mai. Perché Lui è per me. E sempre. Chi condannerà? Cristo Gesù, che è morto, anzi è risorto e siede alla destra di Dio, intercede per noi. Vedete che qui c'è la stessa cosa, no? Dio è per noi e Gesù è per noi. Tra l'altro qua c'è questo riferimento vitale al mistero pasquale, no? Cioè che l'esito di ogni vita, di ogni realtà, di ogni storia è ancora vita. C'è il mistero pasquale qui. E cosa fa adesso Gesù che è risorto? Cosa fa? Come vive adesso? Nell'eternità accanto a Dio? Che cosa fa? Intercede per noi. Così come fa lo Spirito. Quindi è bellissimo che c'è il Padre che sta dalla parte nostra, c'è lo Spirito che è l'avvocato difensore e c'è Gesù che intercede per noi. Chi condannerà gli eletti? Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Continua Paolo. Pensate che qua viene usato un verbo che poi riprenderà alla fine, che Paolo usa solo in contesti nuziali. Divorziare vuol dire. Chi ha il potere di farci divorziare dall'amore di Cristo? Chi può separare? Pensate quanto è intimo questo amore, quanto è così unitivo, no? Come quello di uno sposo e di una sposa. E poi Paolo elenca sette nemici che potrebbero avere la pretesa di celebrare questo divorzio: la tribolazione, l'angoscia. La tribolazione poi è tutto ciò che è sofferenza, no? Qualsiasi genere di dolore, l'angoscia è ciò che ti si mette nello stomaco, che ti impedisce di camminare, di vivere, di sperare, che non ti fa dormire la notte, la persecuzione. Noi non viviamo, tra virgolette, in un contesto di persecuzione, ma tanti cristiani sì, lo sappiamo, no? La fame, quando non hai più il lavoro, non hai i soldi da portare a casa per arrivare alla fine del mese, quando rischi di perdere la tua dimora, non sai come sfamare i tuoi figli, non sai come farli studiare, non sai come andare avanti. I nemici che ci dicono che Dio non c'è, la nudità quando sei esposto a qualsiasi cosa che ti può far del male, alla vergogna, il disonore, il fallimento, il pericolo, la paura, pensate, no? Quando tu ti senti in pericolo, la paura paralizza. La spada è una metonimia qui, no? Si usa un'immagine per dire la morte, addirittura. La morte. Non c'è niente di più grosso che stare di fronte a qualcuno che amiamo e che è morto. E lì davvero viene la domanda, ma dov'è Dio? Lì c'è proprio quella stessa esperienza originaria, no? Del parlare a nulla e credere che possa rispondere. Come sta scritto? A causa tua siamo messi a morte tutto il giorno. Siamo stimati come pecore da macello. Guardate questa cosa, perché Paolo ha elencato, ancora 5 minuti, ho finito, tenete duro. Paolo ha elencato questi 7 nemici e poi dice, come sta scritto, a causa tua siamo messi a morte tutto il giorno. Allora, qua dice, ma un attimo, questi 7 nemici, allora, non sono 7 nemici qualsiasi. Ma sono i 7 nemici che vengono fuori quando tu decidi di amare. Perché a causa tua noi viviamo questo. A causa del fatto che abbiamo scelto l'amore. Cioè qui Paolo sta parlando di tutto ciò che il credente accetta e sceglie di soffrire per continuare ad amare. È il dolore che è da pagare, tra virgolette, per continuare a credere all'amore. Straordinario. È il dolore della croce, poi, no? Il dolore della croce è tutto ciò che Gesù ha patito e ha sofferto per continuare ad amarci fino alla fine. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, noi vinciamo la causa, quindi nessuno ci può condannare, nessuno ci può dire che questo virus è venuto perché abbiamo peccato. Chi ha osato mettersi al posto di Dio? Siamo più che vincitori a causa di colui che ci ha amati. Difatti sono convinto, e qua c'è una cosa bellissima perché Paolo usa quattro coppie polari, due temporali e due spaziali, per dirci di che cosa è fatto l'amore di Dio, cioè né morte né vita, questo è temporale, quindi né inizio né fine, né angeli né principati, questo è spaziale, gli angeli e i principati sono coloro che abitano gli spazi tra noi e Dio. Tutto ciò che è abitato nello spazio che esiste tra noi e Dio. Né presente né futuro, ancora il tempo. Né potenze, né altezze, né profondità. Anche queste sono delle figure che nell'antichità si immaginava abitassero i cieli, tutto ciò che è al di sopra dell'uomo. Né alcun'altra creatura, quindi tutto quello che è anche sotto i cieli. Potrà separarci, farci divorziare dall'amore di Dio in Cristo Gesù, il Signore nostro. Ecco, bellissima questa pezzetto, no, della lettera ai Romani che mette Dio al suo posto. Cioè, noi non dobbiamo dimenticarci questa cosa. Dio non è
il giudice che condanna l'uomo e che non vede l'ora di trovare il pelo nell'uovo per sottolinearlo e per farcela pagare. Non è questo. Se noi siamo condannati, Dio è condannato con noi. Se noi gemiamo, Dio geme con noi, perché Lui è nostro Padre e come Padre ci aiuta a trovare le vie per rinascere. Perché Lui è il Dio della vita, non della morte. Credere oggi più che mai, io ne sono convinta, credere oggi è rimboccarsi le maniche e lavorare per la vita, perché la vita possa rinascere, ricostituirsi, ritrovare i suoi spazi, le sue vie, le sue dimensioni, le sue parole, i suoi gesti. Così siamo credenti, perché dentro ciò che siamo Dio opera per questo e noi lo assecondiremo, noi ci lasceremo guidare da Lui, da questo gemito che si unisce al gemito di tutta la creazione. Volevo finire con un testo che è un testo di 50 anni fa, scritto da un teologo, Jürgen Moltmann, che ha scritto Teologia della Speranza. E lui scrive questo: all'inizio di ogni esperienza della salvezza divina troviamo sempre un grido che viene dalla profondità creaturale. È il grido del popolo di Israele tormentato in terra d'Egitto. Un grido dalla schiavitù salì a Dio, vi ricordate? Esodo 3. È il grido di morte del Cristo abbandonato sulla croce dei Romani. Ed è un grido che sale dalla profondità della nostra miseria e a cui Dio presta ascolto. Perché Dio ha ascoltato, ho ascoltato il grido del mio popolo e ha ascoltato il grido del figlio, infatti è risorto. Egli conduce il suo popolo dalla schiavitù alla libertà della terra promessa e il suo Cristo dalla morte alla vita. Oggi, 50 anni fa, dal mondo distrutto di questa nostra terra, sale a Dio il gemito delle creature che vogliono vivere e invece sono costrette a morire. Tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto. Essa soffre per la potenza del tempo che la schiaccia, muore subendo la violenza della morte e procede verso la presenza del Dio eterno nella quale può vivere e rimanere. Geme nella sofferenza, ma c'è la gemita anche della speranza, procede verso Dio. Oggi dal mondo distrutto di questa nostra terra sale un'attesa, l'invocazione diretta a un Dio capace di liberare e di infondere nuova vita. In questo grido la creazione minacciata già si apre alla venuta dello Spirito di Dio. Tutta questa terra irredenta è avvolta dal dolore, sì, ma al medesimo tempo anche dall'attesa. Così, in questi gemiti e grida, rivolti verso la forza divina che può salvarci, avvertiamo già l'approssimarsi dello Spirito che intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili. Buona Pentecoste allora!